Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Luca.
In quel tempo si avvicinarono a Gesù alcuni sadducei, i quali dicono che non c'è risurrezione, e gli posero questa domanda: Maestro, Mosè ci ha prescritto, se muore il fratello di qualcuno che ha moglie, ma è senza figli, suo fratello prenda la moglie e dia una discendenza al proprio fratello. C'erano dunque 7 fratelli. Il primo, dopo aver preso moglie, morì senza figli. Allora la prese il secondo e poi il terzo, e così tutti e 7 morirono senza lasciare figli. Da ultimo morì anche la donna. La donna dunque alla risurrezione di chi sarà moglie? Poiché tutti e 7 l'hanno avuta in moglie. Gesù rispose loro: i figli di questo mondo prendono moglie e prendono marito, ma quelli che sono giudicati degni della vita futura e della risurrezione dei morti non prendono né moglie né marito. Infatti non possono più morire, perché sono uguali agli angeli, e poiché sono figli della risurrezione sono figli di Dio. Che poi i morti risorgono lo ha indicato anche Mosè a proposito del roveto, quando dice: il Signore è il Dio di Abramo, Dio di Isacco e Dio di Giacobbe. Dio non è un Dio dei morti, ma dei viventi, perché tutti vivono in Lui.
Parola del Signore.
Cari fratelli e sorelle, la parola di Dio ha sempre una chiave di interpretazione, una chiave che dobbiamo cercare insieme, se no non si capisce niente. Nella prima lettura abbiamo sentito di dei giovani che erano disposti a morire per seguire la legge di Dio, perché per gli ebrei, se in un libro c'è scritto quello che Dio vuole, se io non compio la legge, non è che mi metto contro a un libro, mi metto contro una persona. E questi giovani, anche tutto il mondo l'ha notato, che rimase interdetto di fronte al coraggio di questi giovani che per compiere la legge di Dio erano disposti a morire. Ma la legge per gli israeliti dice anche un'altra cosa, che è importantissimo avere dei figli, perché Dio aveva detto: andate e moltiplicatevi, abbiate una discendenza, voi che siete il popolo eletto. Non soltanto era importante avere figli, come lo è anche oggi perché tu vivi per qualcun altro, ma per il popolo di Israele ancora di più, perché noi siamo il popolo eletto. E forse i sadducei guardavano a Gesù un poco storto, dicevano: questo è un mezz'uomo, perché non si è sposato e non ha figli. E gli propongono questa domanda: maestro, qua secondo la legge, se uno muore e non ha avuto figli, per avere discendenza dovrà prendere la moglie il fratello di questo. Visto che tu credi nella risurrezione, gli dicono: e questa donna di chi sarà moglie? Di chi sarà moglie? Già nella domanda si capisce che i sadducei, e forse anche noi, non vedono il panorama completo. Di chi sarà moglie? Perché tu credi che l'altro ti appartiene, vero? Ecco la mentalità maschilista, che la donna è mia proprietà. Quella di chi sarà moglie? E Gesù apre tutto un altro panorama. Forse in cielo parleremo così. Forse in cielo, quando l'uomo guarderà la donna con cui ha vissuto tutta la vita, dirà: non quella è mia moglie, perché quella è dispregiativa, ma lei è un dono dal cielo. Forse l'uomo, quando guarderà sua moglie, quando saremo già salvati, non lo so, facciamocela questa domanda: che cosa dirà lui a lei? Forse gli dirà: amore mio, quando sei bella, io grazie a te mi sono salvato, tu sei stata la mia chiave per entrare in paradiso. Ma tutto è nostro e allo stesso tempo nulla ci appartiene. Sai chi è che ha anticipato questo giorno? San Francesco d'Assisi, che diceva: questo abito non è il mio, ma quando troverò uno più povero di me, questo abito è il suo. E se fosse questo il cielo? Se avesse già ragione Gesù, e l'altro non ci appartiene, ma allo stesso tempo è un dono dal cielo. Allora sarebbe bello farci queste domande. E ci dà anche un altro indizio: come sarà un giorno? Saremo uguali agli angeli. E forse noi a queste parole sorridiamo un po', perché diciamo: ma come si fa? La carne ci avvolge ed è un peso per la nostra anima, no? Infatti il modo di vestire, di pettinarsi di lei, e il modo di guardare, di pensare di lui, è tutto avvolto dalla sensualità, dall'attrazione fisica. Nel mondo è tutto così e sappiamo benissimo di che cosa stiamo parlando. E invece qua Gesù dice che saremo come angeli. E come si fa? Vabbè, basta guardare a questi fanciulli qua. Quando tu guardi le fotografie e ti guardi che avevi 7, 8, 10 anni, non vedi che in quelle foto sorridevi di più ed era tutto più semplice? E forse sospiriamo pure quando guardiamo quelle foto. Bene, Dio ha ascoltato questo sospiro e un giorno sarà così. Cioè il nostro matrimonio, quello che il matrimonio di questo mondo, a un certo punto cede il passo a un altro matrimonio mistico, più importante dell'anima, col suo Signore. Un matrimonio puro e casto e allo stesso tempo bello e fecondo, perché l'amore sempre genera. Diceva Cipriano alle vergini consacrate: voi avete cominciato ad essere quello che noi saremo un giorno. Che voleva dire? Perché qualcuno mi può dire: vabbè, ma questo matrimonio mistico, se qua è come nascono i figli? Ma c'è un altro panorama che non abbiamo mai contemplato. La maternità e la paternità va oltre alla biologicità. Mi spiego: se adesso ad Alvanite questi due hanno un figlio ma non lo vogliono e poi te lo lasciano davanti alla porta qua, e tu prendi questo bambino e lo educhi e lo curi e lo cresci, chi è stato padre e madre di quel bambino? Non è chi l'ha generato, ma tu che l'hai cresciuto. Ecco perché tu dici padre Cristian. Come padre Cristian? Non ho figli. Ecco perché tu dici madre Teresa di Calcutta. Non ha figli. La Chiesa ha molti più figli di quelli che tu credi. E non dico di guardare alla Vergine Maria, che è Vergine Madre, per capire che Dio ha pensato per noi qualcosa che non abbiamo mai contemplato. E per una volta facciamolo. Allora, come sarà un giorno? L'amore conserva segreti, ma oggi Dio ce ne rivela qualcuno. Il primo è: nella resurrezione della carne, tu continui a essere un uomo, se sei un uomo, e continui a essere una donna. Come lo sappiamo? Da Vergine Maria e da Gesù Cristo. Maria continua a essere una donna in cielo, è la madre dei suoi figli, e Gesù continua a essere un uomo. Non sappiamo invece se chi va all'inferno succede la stessa cosa, forse là tu perdi la tua identità, non sei più nessuno. Ma per noi essere uomo e donna è una grazia, questo è il cielo. La seconda cosa, che noi ci rincontreremo e ci riconosceremo, perché sta scritto sempre nella scrittura. Dice: quello che legate sulla terra sarà legato anche in cielo. Quindi tu là continueremo a volerci bene. Continueremo a essere in comunione, una comunione senza fine. Però, come dicevamo prima, non è come dicono i sadducei: e quella è mia moglie. No, forse vedremo con questi occhiali della fede tutto quello che ci attorno a noi, e tutto è grazia, tutto. Dietro a tutta la scrittura c'è un invito a nozze. La scrittura inizia con un matrimonio, che è Adamo ed Eva, dove a un certo punto Gesù dice: l'uomo per questo lascerà la sua famiglia e si unirà alla sua donna e saranno una sola carne. Che bellissimo, eh? Cioè, a un certo punto la persona a cui ami non è più attorno a te, né vicino a te, né accanto a te, ma è parte di te. Questa è la comunione sognata da Dio. La prima pagina della Bibbia, un matrimonio. L'ultima pagina della Bibbia, se vedi, gli ultimi versetti sono: la sposa dice allo sposo: vieni Signore Gesù. C'è un invito a nozze, sempre nella Chiesa.
Ma le nostre nozze cederanno il passo a un matrimonio più importante nel Nuovo Testamento, dove la divinità, e lo vedremo a Natale, la divinità si è sposata con la nostra umanità. E sapete che in un matrimonio c'è la comunione dei beni, quindi lo sposo, Cristo, che cosa ha preso della sposa, cioè noi? Ha preso la nostra debolezza, i nostri peccati, la nostra povertà, il nostro nulla. Ma noi abbiamo preso ciò che è suo, cioè la sua divinità, la sua ricchezza, la sua forza e la vita eterna. Oh meraviglioso scambio! E forse noi non parleremo mai questo linguaggio, ma la Chiesa lo parla e dice: l'aurora in onda il cielo di meraviglia nuova, fugge l'ansia dai cuori, s'accende la speranza. Emerge sopra il caos un'iride di pace, l'umanità in attesa alzi il capo e contempli l'avvento del Signore. Quando tu dici nel Padre nostro venga il tuo regno, lo sai che stai dicendo, perché questo è solo un anticipo. Vuoi la prova che Dio si vuole sposare con te? Che non è poesia, Padre Cristian è poeta. Ma sai quando io metto l'acqua nel vino, che parole dico dal Messale Romano? Dico: l'acqua unita al vino sia il segno della nostra unione con la vita divina di colui che ha voluto assumere la nostra natura umana. Il vino era lui, l'acqua siamo noi, e una volta che l'hai unito, prova a separare poi acqua e vino. C'è un matrimonio in quello che serviamo qua e non ce ne eravamo mai accorti. Ma tu non mi credi ancora? E allora io insisto. Perché ci sta quella candela accesa sull'altare? Quando me l'hanno spiegato io ho capito che non avevo capito niente. Ma perché ci sta la candela accesa? Cioè l'innamorato invita l'innamorata a mangiare insieme a lei, e mette i fiori, ci stanno i fiori, mette il vino, mette la musica, ci sta la chitarra, e mette le candele accese. Che sta per succedere? Lo sappiamo, no? Lui si dichiara e dirà che si vuole sposare con lei. Ma risulta che noi siamo qua sempre a messa e ci stanno i fiori, il vino, e non abbiamo capito, io per primo, a che cosa ci sta chiamando il Signore. Che c'è un invito a nozze, e tu oggi, vuoi o non vuoi, sei chiamato a dare una risposta a questa divinità che ha preso la nostra umanità e si è sposato con noi. Dovrai dare una risposta. Gli dici sì o gli dici no? Non lo so. Però ecco come lo sintetizza il Signore. I figli di questo mondo prendono marito e prendono moglie, ma quelli che saranno giudicati degni della vita futura non prendono né moglie né marito, perché sono uguali agli angeli, sono figli della risurrezione e figli di Dio. Non sappiamo come sarà un giorno. Per fortuna ci stanno i bambini che ci ricordano che quello che il mondo ci ha tolto un giorno lo riavremo: semplicità, purezza e trasparenza. E poi c'è l'Eucaristia che un poco ci svela questo mistero. Amen.